Ecco, allora riprendiamo. Ci sono ancora le persone che... Allora abbiamo visto come gli evangelisti presentano la fase del morire attraverso immagini che riguardano tutti il ciclo vitale. Abbiamo visto il dormire, abbiamo visto il seminare e anche il mietere nel senso positivo di gioia, di allegria. L'altro senso è il risplendere, ma lo tratteremo in parte stasera perché domani è la festa della trasfigurazione di Gesù. Tra parentesi, abbiamo detto che quando si legge il Vangelo bisogna sempre difilare dei titoli, perché i titoli non appartengono all'autore, normalmente sono o dell'editore o del traduttore, per lo più sono fuorviate, abbiamo visto quello della condivisione dei pani. Ugualmente dobbiamo prendere le distanze dalle raffigurazioni pittoriche dei brani del Vangelo. Sono talmente fuorvianti che, nonostante che uno legga il testo, se lo raffigura così come la tradizione gliel'ha presentato. Sapeste quante volte leggiamo negli Atti la conversione di Paolo, quando Paolo cade a terra, quindi letto il brano e poi chiedendo, allora San Paolo cade? E la risposta da cavallo, ma l'abbiamo appena letto, non è andato sto cavallo e cerca sto cavallo, c'era da qualche parte, c'era sto cavallo, non c'è, però siccome i pittori ci hanno trasmesso questa immagine bellissima di Paolo che cade da cavallo, siamo convinti che Paolo è caduto da cavallo. L'autore dice che cade a terra. Questo è importante perché altrimenti quando leggiamo i Vangeli le raffigurazioni pittoriche rischiano di deviare dal testo. E perché dico questo? L'immagine della trasfigurazione di Gesù normalmente viene presentata come Gesù che lievita in cielo, accanto a lui ci sono Mosè ed Elia e i discepoli sulla terra. Quasi che, per questo dico bisogna stare attenti, quasi che l'immagine riguardasse l'aldilà. Nulla di tutto questo. Gli evangelisti, presentando l'episodio importante della trasfigurazione, non parlano di un Gesù che si alza da terra, ma c'è stato, l'episodio è così, c'è stato il conflitto tra Gesù e Pietro e i discepoli, perché Gesù dice chiaramente che va a Gerusalemme, va a essere ammazzato, e loro non ne vogliono sapere, perché per loro la morte è la fine di tutto. Allora Gesù li porta su un monte altissimo, e il monte altissimo indica la condizione divina, e mostra qual è la situazione dell'uomo che passa attraverso la morte. La morte non diminuisce la persona, ma lo potenzia in una maniera che in questa esistenza non è possibile fare. Quindi i Vangeli ci presentano la morte come trasformazione. È l'ultima delle tante trasformazioni che dal momento stesso in cui noi come cellule cominciamo il nostro ciclo vitale già dentro la pancia della mamma, prosegue per tutta la vita. La nostra vita è una continua trasformazione. Noi non siamo più quelli che siamo venuti fuori dalla pancia della mamma, ma nello stesso tempo siamo quelli. Solo che cosa è successo? Se volevamo crescere, se volevamo andare avanti, c'era bisogno di una trasformazione. C'era bisogno di cellule che morivano per lasciare spazio a nuove cellule. C'era bisogno di trasformazioni che consentissero alla vita di crescere. Io credo che se guardiamo una foto di quando avevamo 2 o 3 anni, senz'altro ci riconosciamo perché siamo noi. Ma di quello che vediamo nella foto non c'è più niente, non c'è i capelli, non c'è le ossa. Eppure siamo noi. Allora la morte non è una fine, ma fa parte di questo processo di trasformazione che però inizia su questa terra. Allora vediamo qui e terminiamo la parte, dopo domani mattina vedremo i racconti della resurrezione, ma vediamo la morte come ultima trasformazione. La vita quindi non viene trasformata dopo la morte, ma già nella nostra esistenza inizia una trasformazione, ma si arriva nel corso di questa vita a un momento critico. Certo, ricordate quando parlavamo della vita con i due termini greci adoperati dagli evangelisti per vita, che sono la bios e la zoe. La bios è la vita fisica, quella della città che ha un inizio, una sua crescita, un suo massimo sviluppo, poi inevitabilmente decade e finisce. Anche la zoe ha un inizio, ma questa continua per sempre. Allora c'è un momento, che è questo, in cui nell'individuo c'è una separazione. San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, lo esprime in una maniera che più brutale non poteva essere, però purtroppo è vero, e dice San Paolo: per questo non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va, e qui San Paolo poteva essere un po' più gentile, più delicato, usare un altro verbo, ha usato il verbo si va disfacendo, è brutale, eh? È brutale, si va disfacendo il corpo esteriore, è un'immagine, è un'immagine inaccettabile, però dobbiamo prendere la realtà. Se arriva nella vita verso i 20 anni, che uno dà il meglio fisicamente di quello che è, poi si arriva all'apice e poi incomincia il declino, la pelle incomincia a cascare, c'è tutto un processo di, la parola è brutta, non ci piace, di disfacimento, che proseguirà fino al disfacimento totale. Ma dice, se il nostro uomo esteriore, quindi quello della bios, si va disfacendo, quello interiore, l'interiore è quello della zoe, si rinnova di giorno in giorno. Ecco, arriva il punto X in cui c'è un divorzio. Fisicamente invecchiamo, interiormente diventiamo più giovani, al punto che non ci si riconosce più nell'immagine che noi trasmettiamo verso gli altri. Io la mattina, quando ancora sono nato, mi faccio la barba e dico: ma chi è quel vecchietto lì davanti? E io non so. Io, per me, io sono ancora un bellissimo ragazzo di 20 anni, non penso che sono una persona anziana di 72 anni. E quando è che la prova di tutto questo? Si chiama la prova fotografia. Quando a un certo momento della nostra vita, guardando le foto che ci hanno fatto, cominciamo a dire: oh, come sono venuto male, qui non mi ha preso bene. No, non è che siamo venuti male, siamo male, ma è che l'idea che noi abbiamo di noi stessi non corrisponde a quella che il corpo esprime. Allora ci si ringiovanisce di giorno in giorno. Io ricordo ancora quanti anni fa incontrai una signora qui del paese, novantenne, gli chiesi: ah, da dove vai? Vado a fare compagnia a quelle ragazze, le ragazze erano le sue coetanee del ricovero, lei a 90 anni andava a fare volontariato, ma dice a quelle ragazze, lei si sentiva una ragazza. Allora questo da una parte è bellissimo, quindi il corpo inevitabilmente si va disfacendo, ma io credo che tutti quanti lo possiamo ammettere, nessuno invidia quello che era a 18 anni, a 20 anni. E sì, il fisico, chiaro, il fisico era quello che era, ma la ricchezza, l'interiorità non è paragonabile. Certo, ci vorrebbe l'ideale avere la maturità da adesso a 20 anni, però dopo non te gustavi 20 anni, eccetera. Quindi, col trascorrere degli anni, mentre questa componente interiore della persona cresce, si consolida e si arricchisce e si ringiovanisce. Ecco perché dicevamo prima come saremo, dicevo prima con qualcuno, mamma mia è morta 5 anni fa, a 90 anni, e io non penso di ritrovarmi a 90 anni, poverina non ci vedeva più, l'udito ormai era partita, piena d'acciacchi, e mamma era anziana, ma era giovanissima, e quindi la ritroverò, comprenderò, certo, ci riconosceremo, sapremo chi è, ma in una maniera incommensurabilmente più grande. Quindi il fisico invecchia inevitabilmente, possiamo mettere tutte le creme, cremine, fare le ginnastiche, tanto non ce ne fa. Il fisico invecchia, ma la persona ringiovanisce. Naturalmente, perché la persona ringiovanisca, bisogna che si apra sempre al nuovo, che abbia degli interessi, scusate se parlo di mamma mia, ma per dirvi come era anziana ma non era vecchia, ero preoccupato per mamma perché ci vedeva sempre di meno, non voleva una persona in casa, ha detto se mi metti una donna la butto dalla finestra, vabbè. La chiamavo spesso, un giorno la chiamo al telefono, sento che non risponde, so che in casa, capite, cioè all'età già era caduta diverse volte, si era rotta, prendo la macchina, vado in Ancona, suono il campanello, non risponde, ci avevo la chiave ma aspettavo una scena brutta. Entro, sta benedetta donna, era davanti alla televisione, che c'erano le gare Schumacher, lei era tifosa di Schumacher, ma nelle orecchie aveva la cuffia, seguiva la partita di calcio dell'Ancona e con le mani lucidava le monete perché era numismatica. Pensate che cervello che c'è a sta donna. A me mi ha fatto prendere un accidente, però ho ammirato questa donna che era anziana, ma non si era invecchiata perché aveva interessi ed era sempre aperta al mondo. Quindi il fisico invecchia, ma la persona ringiovanisce, gli anni non diventano un peso che schiaccia, ma un trampolino che risolleva. Quindi anche la parte dell'anzianità, non parlo di vecchiaia, ma dell'anzianità, non è negativa, ma è positiva. Allora, la morte non è più vista come una distruzione, ma come una di queste tante trasformazioni che consente la realizzazione piena e definitiva della persona. Con la morte finalmente diventiamo quello che sempre eravamo stati chiamati a essere. C'è San Paolo, sempre nella lettera ai Filippesi, dice trasfigurerà, la trasfigurazione, la trasformazione, il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Noi avremo lo stesso corpo del Cristo, che già Riccardo ricordava, quando si manifesta ai discepoli non lo riconoscono mai. Chi si aggrappa al passato non può scorgere il nuovo. Sapete che quando muore Gesù la comunità prende strade diverse. Tra parentesi, la risurrezione di Gesù per i discepoli è stata una delusione più grande della sua morte. Questo va detto e gli evangelisti non esitano a trasmetterlo. Se Gesù era morto, e pazienza, ci siamo sbagliati. C'erano tanti che a quel tempo ogni tanto diceva sol Messia, radunava qualche città di persone, cercava di fare la rivolta contro i romani, finiva in un bagno di sangue e siccome il Messia non doveva morire, se moriva non era il Messia, ne aspettiamo un altro. Allora, se Gesù era morto, e pazienza, morto un Cristo, se ne aspetta un altro. Ma se Gesù è risuscitato, quei sogni di gloria, quei sogni di successo di Israele vanno a farsi benedire, perché nonostante che Gesù abbia sempre parlato del regno di Dio, loro in testa hanno il regno di Israele, il popolo privilegiato. Sapete che Luca è in un episodio che è tragicomico, dice che Gesù risuscitato, quindi vedono in lui la condizione divina, prende i discepoli in disparte e tiene non una settimana biblica ma 40 giorni. 40 giorni le riunisce e fa un insegnamento su un'unica tematica. Pensate, 40 giorni con Gesù risuscitato che parla di un'unica cosa, del regno di Dio. Oh, l'avranno capita? Al 40° giorno uno dei discepoli, sì, sono Messia, ma il regno di Israele, quando è che lo ricostituisci? Perché è questo che hanno in testa loro. Non vogliono comprendere la novità portata da Gesù. Quindi allora San Paolo trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Abbiamo citato già l'Apocalisse, dove ci sarà dato un nome nuovo, il nome è un'identità nuova, che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Allora, la morte, siamo alla conclusione, rappresentata dalla tradizione, che si è allontanata dal messaggio di Gesù, come quella figura spettrale, nero vestita, quella con la falce in mano, non viene vista più come quella che spietata strappa da questa vita, ma come la dolce amica che ci introduce nella nuova dimensione della nostra esistenza. Ieri già lo ricordavano in Eucaristia, uno dei grandi che ha compreso questo è stato Francesco d'Assisi. In un momento drammatico della sua esistenza, in mezzo a lavori, dolori indicibili, scrive quel poema, il Cantico delle Creature, dove lo conosciamo tutti, e arriva a dire: laudato simi Signore per sora nostra morte corporale. La chiama sorella. Chiama sorella la morte, come ha chiamato sorella madre terra, sora luna e le stelle, sora acqua. Per Francesco la morte non è un'intrusa che è venuta a rovinare i piani di Dio, ma fa parte delle opere del Creatore, è una sua creatura, esattamente come Messer lo frate sole, frate vento e frate fuoco. Francesco ha compreso che la morte non è la nemica che ci strappa da questa vita, ma la dolce amica che ci introduce in una dimensione nuova, piena della nostra esistenza. I mistici lo hanno compreso. Allora, facendo onore di nuovo al grande San Juan de la Cruz, che già il nostro Casilio ci ha citato, sarebbe bello leggerlo in spagnolo, perché in spagnolo il testo originale è di tutta un'altra ricchezza. Ma San Giovanni della Croce, dottore della Chiesa, parla della morte non solo come un'amica, come già ci ha presentato Francesco, ma addirittura di una sposa. Dice, versione italiana: all'anima che ama, la morte non può essere amara. In essa trova infatti tutte le dolcezze e i piaceri d'amore. Uno si può chiedere: ma se era fatto questo uomo, cosa aveva sniffato? Sentite che parla della morte, che noi la trattiamo in maniera negativa, come un'estasi d'amore. Non la può rattristare il ricordo, perché esso richiama allegria. Come sarebbe a dire? Il ricordo della morte ti fa allegria? Oh, non è matto il dottore della Chiesa? Non le può essere noiosa e penosa, perché è la fine di tutti i fastidi e delle pene, è il principio di ogni bene. E sentite, la tiene per amica e sposa, e al suo ricordo è contenta come il giorno delle sue nozze. Mette insieme la morte, l'evento luttuoso, con il giorno addirittura delle nozze, e desidera più il giorno e l'ora della sua morte di quanti re della terra hanno desiderato i regni e i principati. Addirittura dice che arriva a desiderarlo. Bisognerebbe leggere la Pepe in spagnolo, dice: non le puede essere l'alma che ama amarga la morte. È tutta un'altra ricchezza. Comunque, allora, la morte non è, abbiamo visto, la perdita della vita, ma la sua piena realizzazione, il suo compimento. La morte non risucchia questa vita, ma è la vita che assorbe in sé la morte, ne fa parte della dinamica del suo esistere. Ecco, comprendere questo fa sì che la morte diventi la normale compagna di viaggio nella nostra esistenza. Vita e morte che convivono, non come rivali, ma come alleate, non come delle avversarie in conflitto tra di loro, ma collaboratrici alla piena riuscita della nostra esistenza. In questa prospettiva, pensare alla morte non solo non rattrista, ma addirittura rallegra, è un po' pensare alla morte come un musicista che continuamente aggiusta, mette a posto il suo strumento per suonare sempre meglio la sinfonia della vita. E termino proprio con l'immagine di un grande della musica, un grande come Mozart, questo uomo che veramente ci ha regalato musica divina. Gli sono morti due figli, l'anno dopo morirà. Sentite in una lettera che scrive al padre Mozart. Quindi abbiamo visto, uno dice: beh, Francesco d'Assisi, a Francesco d'Assisi, San Juan della Croce, Giovanni della Croce, San Giovanni della Croce, ma Mozart. Mozart scrive: dato che la morte, a ben guardare, è la vera meta della nostra vita, già da un paio d'anni sono in buoni rapporti con questa vera ottima amica dell'uomo. Quello che ha detto un mistico come Giovanni della Croce lo scrive anche un artista come Mozart. Dice: ottima amica dell'uomo, così che la sua immagine non solo non ha per me più niente di terribile, ma anzi molto di tranquillizzante e consolante. La morte che che avete paura, lui la tranquillizza, lo consola. E dice: ringrazio Dio per avermi concesso la fortuna e l'occasione, e mi capisce, di riconoscere, e sentite, nella morte la chiave della nostra vera beatitudine. Mozart, non so se coscientemente o inconsapevolmente, trascrive qui, lo tratterà poi Riccardo, è il titolo dell'incontro, la morte come ultima beatitudine, perché la beatitudine che si trova nel libro dell'Apocalisse è beati quelli che muoiono nel Signore. Ebbene, Mozart c'era arrivato a dirlo. Allora, pensando, sperando di aver tolto almeno la paura, il velo nero della morte e renderla serena, non dico che la morte sia desiderabile, ma almeno di non aver paura, e termino con un'immagine molto bella, perché c'è San Paolo che fa tutto, è lui che fa tutto questo pistolotto sulla bellezza della morte, sulla bellezza della morte. Dice: per me infatti vivere Cristo e morire è un guadagno, mi piacerebbe morire, ma poi sentite, sono stretto infatti tra queste due cose, ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio per me, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Cioè, vengo a morire, non vedo l'ora, però per adesso bisogna che rimango con voi. Bene, domani mattina, adesso lasciamo spazio per interventi, per domande, domani mattina compito intanto per pensare i racconti della risurrezione. Abbiamo detto che i Vangeli non sono storia, ma teologia, non sono cronache, ma verità di fede, dove questo viene espresso è i racconti della risurrezione. Tutti gli evangelisti indicano la stessa realtà, ma non ci fosse uno che la indica uguale all'altro. Faccio solo due esempi. Giovanni, che pure sembra più teologico, più spirituale, da quella più ovvia. Gesù è morto a Gerusalemme, risuscita a Gerusalemme, i discepoli sono a Gerusalemme, la sera di quello stesso giorno Gesù si manifesta ai suoi che erano chiusi a chiave. Più logico. Invece, noi tratteremo domani mattina Matteo, Matteo dice: dite ai miei discepoli che se mi vogliono vedere che vadano in Galilea, 4 giorni di cammino. È strano questo. Là mi vedranno. Nel Vangelo di Matteo Gesù non si manifesta mai a Gerusalemme, sede dell'istituzione religiosa, quindi luogo di morte, e la vita è incompatibile con la morte. I discepoli, se vogliono sperimentare la vita, devono uscire da Gerusalemme, andare in Galilea, ma questo lo vedremo domani mattina, termineremo dopo l'Eucaristia. Domani mattina c'è l'Eucaristia per chi vuole alle 9 e alle 10 saremo qui per la parte conclusiva. Ecco allora il nostro amaro con il microfono.
Lezione. Ho una domanda che è più da Zoe e che è più da io che da Zoe. Sono stata cresciuta con l'insistenza sulla individualità dell'essere umano, sulle capacità personali dell'essere umano che sono diverse da tutti quanti gli altri. Ora, queste diversità, nel momento in cui noi andiamo dall'altra parte, non ci sono più.
Come no?
Se il chicco di grano diventa un campo di grano, siamo tutti nel campo di grano, siamo tutti uguali.
No. Allora,
ecco, questa precisazione.
Ricordate, dicevamo che da quando è apparsa l'umanità sulla Terra e fino a quando continuerà a apparire, non c'è mai stata una persona simile a noi. Non c'è. Ci sono miliardi di persone, non ce ne sono due identiche. Sì, ci saranno somiglianze, ma la vita non si ripete, non crea delle coppie, non siamo fatti in serie. Ognuno di noi è venuto al mondo perché la vita, o per chi crede nel Signore, aveva il bisogno di manifestarsi in una forma nuova, originale e creativa. Abbiamo detto che Dio, nel suo progetto d'amore, ci ha fatto venire al mondo perché ha bisogno di noi per collaborare alla sua stessa azione creatrice. Per cui ognuno di noi non è un elemento fatto in serie, ma è unico, prezioso e irripetibile. Allora facciamo l'esempio dell'artista che la sua opera d'arte cosa fa? Continuamente la raffina. Un artista non fa tutto in serie, la raffina. Quindi noi siamo il capolavoro unico, originale e irripetibile dell'amore di Dio per l'umanità. E questo capolavoro continua, solo che con la morte non distrugge questo capolavoro, ma lo potenzia in una maniera che noi nella nostra condizione umana soltanto per immagini possiamo comprendere, quindi il chicco di grano che diventa una spiga, ma è sempre lui che si trasfigura in una dimensione che a noi in questa condizione terrena, infatti Marco nella Trasfigurazione usa un'espressione che sembra ingenua, dice: le sue vesti divennero bianche come nessun lavandaio sulla terra può fare. Sembra un'espressione ingenua, no? Dice: non è possibile nella nostra condizione terrena immaginare questo. Quindi la nostra identità, la nostra individualità, io Alberto rimarrò Alberto, non è che divento Peppe o una pecora, io sarò sempre Alberto, ma liberando energie straordinarie. E soprattutto è chiaro, tutto quello che ho amato nella mia vita, gatti compresi, faranno parte del patrimonio della mia esistenza. Io questo già 50 anni fa, quando mi morì il primo miccio, dissi al Signore: Signore, non so se c'è o non c'è il paradiso, non so se c'è un paradiso per gli animali, ma ricordate che io senza il mio gatto non ci vengo, perché è stato il mio compagno di giochi per 15 anni. È stato un fratello, sto gattino, infatti si chiamava Balì. E siccome io sarò nella pienezza della mia vita, non è possibile che io sia nella pienezza della mia vita senza questo gattino che ho tanto amato. E gli ho detto: io preferisco non venire in paradiso se in paradiso non c'è. Quindi siamo noi che continuiamo a vivere, la nostra identità rimane, e quindi quella dei nostri cari. È chiaro che io, quando sarà il momento del... Adesso non abbiamo potuto trattare tutto. Il momento della morte non è un dato rivelato, è un'esperienza comune a molte. Nel libro troverete diverse testimonianze, e molti lo hanno testimonianza, che nel momento della morte il morente incomincia spesso a sorridere, a volte alza la mano, perché vede delle presenze che noi non vediamo. Chi sono queste presenze? Sono i nostri cari, che ci hanno preceduto e ci vengono ad accogliere per introdurci in questa nuova dimensione. Per chi ha letto Chi non muore si rivede, leggerà che io ho fatto questa esperienza in ospedale. Ho esitato molto prima a descriverla, perché sono un tipo razionale, non credo né a visioni né a apparizioni, e quindi ho consultato medici, neurologi, perché la mia stanza era piena di amici, di parenti che erano trapassati, erano lì, che mi sorridevano. Allora ho chiesto al neurologo, all'infettivologo: è possibile che la febbre mi dia allucinazioni, è possibile che questo antidolorifico mi faccia perdere la coscienza? Tutti: no, 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 no. E allora l'ho scritto, e per fortuna che l'ho scritto, non immaginate quante lettere mi sono arrivate di persone che hanno avuto la stessa esperienza ma non hanno mai detto a nessuno, manco alla moglie o al marito, per paura di essere presi per matti. Allora il momento della morte è un momento bellissimo. Tutti i nostri cari ci vengono incontro e ci accolgono in questa nuova dimensione. Ecco perché molti, non sempre, molti quando muoiono rimangono con un sorriso. Ci saranno tutte le spiegazioni scientifiche, biologiche, la contrazione muscolare, tutto che vuoi, ma è lecito pensare che sia il sorriso della contentezza della persona che è entrata in questa nuova di dimensione.
La capacità di Fra Alberto è quella, oltre a dare delle risposte meravigliose, di captare anche le domande, perché io credevo di aver fatto metà domanda, perché volevo chiedere: e i nostri cari che se ne sono andati, quando li rivedremo? Lei ha già risposto, grazie.
Allora, per rivederli, ma per sperimentarli già da adesso. Sempre tornando a mamma, l'ultimo lutto, mamma è morta da 5 anni, io non sono mai stato al cimitero, o meglio, 3 anni fa, visto l'insistenza di mia sorella, dice: almeno vieni a vedere la tomba dove è stata messa. Sono andato a vedere questa tomba, non ho sentito nessuna sensazione, niente, proprio non c'era lì. Ma mamma fa parte della mia vita, non è che ho visioni di mamma. E sento, ecco perché facevo l'esempio del chicco di grano che diventa una spiga e poi diventa un campo di grano. La presenza di mamma nella mia vita, chi ha occhi per vedere e orecchi per udire, la percepisce in tanti momenti, in una situazione, in un'emozione, in una musica che ascolti, che sapevi che era la sua musica e ti pare per caso, in un'immagine, e dici, è mamma. È mamma, o i nostri cari, che ogni volta che si manifestano ci dicono sempre, confermo due cose, sono qui e sto bene. C'è... Ho fatto tante ricerche su questo. Perché non è possibile che li vediamo fisicamente? Perché? Se è vero che i nostri cari sono qui, perché non li vediamo fisicamente? Per sopravvivere. Perché il nostro cervello e il nostro cuore non reggerebbe all'impatto della vista fisica dei nostri cari qui accanto a noi. Se vedessimo le persone che sono trapassate qui accanto a noi, o andiamo fuori di testa perché il cervello non regge, o ci piamo un colpo. E quindi per vedere il morto diventavo morti per ogni altro. Ma non è un dato dimostrato scientificamente, ve lo dico così. Bambini fino ai 2 anni, 2 anni e mezzo, già dai 3 risulta difficile, quando ancora non hanno tutte le nostre spessore, hanno spesso testimoniato la presenza del papà o della mamma morta accanto a loro nella vita. Poi potrai raccontare anche Riccardo con la sua nipotina piccolissima di 2 anni, che per esempio stava sul balcone, la nonna che dice, nonno stare lì, aspetta che vengo io, perché la bambina dice, nonna c'è papà qui con me, perché vieni? E la nonna che fa dice, come c'è papà? E la piccolina dice, nonna metti gli occhiali, non lo vedi? E io credo che veramente la piccolina percepiva la presenza. Vi racconterà anche Riccardo di quella volta che sempre la piccolina è andata bagno, con i 2 anni, e la nonna dice, aspetta che ti venga a pulire, e lei ha detto, ma pulito già babbo, ed è entrata dentro e la bambina era completamente pulita. Allora io credo che i nostri cani sono qui con noi, continuamente ci dicono, sto qui e sto bene, sta a noi avere occhi per vedere e orecchie per ascoltare. Ripeto, però non cerchiamo il chicco di grano, immaginiamo la spiga o il campo, e allora li sperimenteremo. Altre domande? No, bene. Allora.
Umano.
E guardate il nostro servizio, ho già fatta la foto. Per il pomeriggio. Sì, Luciano, scusa.
Sono brevissimo. Allora, ieri Castillo ha parlato non peccato originale, eccetera. Oggi è tornata Madonna, anzi, i colleghi c'erano per la servizio, insomma,
sì.
Vuol dire che potrebbe in questo generare una certa confusione, perché sono due situazioni diverse. Vediamo molto che storicamente era una cosa allora, per noi storicamente la cosa adesso. Comunque questa come la prima. Poi volevo vedere ieri sera, forse il caldo dava un po' la testa a me, non ho capito bene se parlavi della cena dopo, non mi ricorderaggio, ma dopo l'altra, no? Oppure se parlavi della cena che un fariseo fece con Gesù.
No, quello è un altro episodio nel Vangelo di Luca, non ha nulla a che vedere con quello.
Quello dell'altro episodio, sicuramente bene, non era la Maddalena.
Quello è un altro episodio nel Vangelo di Luca, non ha nulla a che vedere con quello di
Gesù. Quella inventata Papa Leone,
sì. Quello è un altro episodio. Bene, allora, grazie, allora, il pomeriggio è Romano. Riccardo, scusa, il pomeriggio allora ci sarà Riccardo alle 4 con...
Allora, questo pomeriggio vedremo la morte seconda nell'Apocalisse, che manca questo aspetto da analizzare dopo lo Sheol, la Genna e la fornace ardente, vedremo la morte seconda, però io farò la prima parte, la seconda parte, con un'aria un pochino più fresca, perché ormai siamo calati di qualche grado, parleremo dell'inferno, parlerà... Morte seconda, inferno, perché c'è questo lago di fuoco, e daremo la parola a Pepe per illustrare la dottrina o tutta la, quello che allora, la Chiesa ha informato con l'inferno. Io una cosa che volevo dire, perché domani con le partenze non ci sarà, agli ospiti in casa di lasciare le chiavi sulla porta, perché dopo li perdiamo sempre, qualcuno me li lascia all'ingresso, li lascia, sì, lasciateli sulle porte delle stanze, quindi soltanto questo, perché dopo li perdiamo.
Romano, poi concludiamo.
Io volevo sapere, visto che tu...
Se mancano delle foto, stanno ancora
Io volevo sapere, visto che tu hai parlato dei genitori, è ovvio che ogni bambino ha in sé l'immagine del proprio genitore, quando diventa adulto il riferimento parte sempre dai genitori, anche nella parte spirituale, ma in realtà ci sono dei bambini che divenuti uomini non hanno avuto questo riferimento dei propri genitori. Allora se uno muore, cosa vedrà? Vedrà ancora i suoi che non li ha mai visti? Oppure?
È una domanda naturalmente sarei presuntuoso, non so rispondere. Si vedrà chi ci ha amato, chi ha usato amore nei nostri confronti. Con una forma, che questo voglio dire, avete notato che quando si ricordano i nostri cari nel tempo che ormai sono morti, si ricordano soltanto gli aspetti positivi e non negativi. Quando erano in vita non era così, perché ognuno di noi ha degli aspetti del carattere, ha dei limiti, e a volte nella vita quotidiana, anche con le persone che amiamo di più, marito, moglie, figli, genitori, ci sono degli attriti. Eppure passa il tempo, si ricordano soltanto le cose belle. È un problema di memoria? No, è un problema di realtà, perché la persona è entrata in questa dimensione divina, tutte quelle scorie che appesantivano la sua esistenza, una dopo l'altra, cadono. Allora si diventa belli, si diventa pienamente buoni. Ecco perché i nostri cari con il tempo li percepiamo unicamente buoni, unicamente belli. Non erano così, ma la morte li ha raffinati. E riguardo quello che tu dici, Romano, io credo che ritroviamo le persone che ci hanno amato, indipendentemente dal loro ruolo. Grazie, buon pranzo.
Io l'abbiamo fatta. Oh, Alberto, il libro non me l'hai fatto.